Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
One Podcast.
Fitto di Via Poma, la Procura di Roma ha riaperto le indagini dopo un esposto della famiglia di Simonetta Cesaroni uccisa nell'agosto del 1990, un omicidio mai risolto dopo l'assoluzione in via definitiva dell'ex fidanzato nel 2014.
Guarda che a breve lo riaprono, vedrai, mi ha detto qualcuno ben informato sul delitto di Via Poma a metà febbraio. Non ci volevo credere e ammetto di non averci badato troppo. Dopotutto è da quasi 10 anni che non ci sono novità ufficiali sul caso, ma tanto per cambiare, quella persona aveva ragione. Prima è arrivata la notizia che la Procura di Roma è tornata a indagare per omicidio volontario aprendo un fascicolo contro ignoti. Poi è stato confermato, come avevo anticipato nelle altre puntate di questo podcast, che la commissione d'inchiesta parlamentare sul caso partirà a breve. Così, mentre riordinavo le carte e gli appunti che avevo chiuso in un cassetto qualche mese fa, giornali, riviste, TG e programmi televisivi hanno ricominciato a parlare del giallo infinito di Via Poma. Le telecamere sono tornate nel quartiere Prati di Roma per inquadrare il lungo cancello che separa l'elegante palazzone giallo e i suoi cortili dalla strada. Riecco nelle immagini d'archivio lo sguardo imperscrutabile del portiere Pietrino Vanacore, il volto emaciato di Federico Valle, la faccia tirata di Raniero Busco. E poi Simonetta, immortalata in quelle foto al mare che tutti conosciamo.
Le ombre di Via Poma di Giacomo Galanti. Simonetta Cesaroni, un caso ancora aperto. Puntata bonus. L'avvocato dei misteri.
È stata proprio la famiglia della giovane segretaria a far riaprire le indagini.
È stato presentato un esposto perché siamo entrati in possesso di elementi che potrebbero essere di interesse. Di interesse per la procura, quindi l'auspicio è che questa volta davvero si riapra con degli elementi che siano elementi fruttiferi, che possono portare alla verità, quella assoluta.
A parlare al TG1 delle 20 è Federica Mondani, avvocato della famiglia Cesaroni. Quando l'ho incontrata quasi un anno fa, mentre raccoglievo informazioni per questo podcast, l'avvocato mi aveva detto che tra i tanti elementi poco chiari c'era quello degli alibi. Ecco, proprio sugli alibi nelle puntate precedenti ho insistito a lungo. Perché la stragrande maggioranza dei protagonisti di questa vicenda ha fornito alibi di tipo familiare o amicale. E troppo spesso i controlli sugli alibi sono stati a dir poco leggeri. Soprattutto se pensiamo che sull'orario della morte di Simonetta rimane molta incertezza. Ma riascoltiamo quello che mi aveva detto l'avvocato Mondani a suo tempo.
Ebbene, sarebbe interessante ripercorrere ad uno gli alibi di tutti i soggetti che in qualche maniera potevano avere una relazione con la persona di Simonetta.
Eh sì, sarebbe davvero molto interessante. Anche perché ci sono alcune persone a cui l'alibi non è stato verificato a dovere. E nemmeno è stato confrontato il DNA con i reperti rimasti, o verificato il gruppo sanguigno rispetto al sangue di gruppo A maschile e gruppo 0 femminile trovati sul luogo del delitto. Quella stanza numero 1 dell'ufficio degli ostelli di Via Poma, dove il cadavere di Simonetta è stato scoperto la notte del 7 agosto 1990. Ma proprio sugli alibi, subito dopo la riapertura dell'inchiesta, è emerso che anche uno di quelli considerati di ferro, inscalfibile, sarebbe in verità molto traballante, se non addirittura falso. A farlo sapere è l'ex capo dell'omicidi che ha indagato nei primi anni 90 sul caso, Antonio Del Greco. Sentiamo cosa ha detto in un recente servizio del programma di Rai 3 Chi l'ha visto.
Si tratta di un testimone che sconfessa l'alibi di una delle persone che sentimmo all'epoca come persona informata sui fatti. Quindi c'è da lavorare su questa informazione, c'è da reperire questo testimone, c'è da sentirlo, c'è da fare tutta una serie di accertamenti che ovviamente non sono così semplici così sulla carta, ci potremmo trovare pure di fronte a delle persone che non ci sono più.
Ma chi è questo soggetto che avrebbe fornito un alibi falso? Ce lo siamo subito chiesti anche al giornale, che immediatamente ha cominciato a occuparsi del caso. Del Greco non lo ha rivelato. E dalla procura, come accade in questi casi, per ora è trapelato ben poco. Ma dopo qualche verifica abbiamo intuito che questo testimone senza nome sarebbe un'ex collaboratrice dell'allora presidente del Comitato Regionale Lazio degli Ostelli della Gioventù, l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Proprio con le sue parole su Simonetta, pronunciate durante il processo di primo grado contro Raniero Busco, avevo scelto di cominciare questo podcast. Parole che, a mio parere, riassumono il clima di indifferenza e di mezze verità che troppe persone hanno creato intorno a una povera ragazza uccisa in quel modo. Riascoltiamo.
Conoscere, non l'ho conosciuta, non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita, non sapevo il nome, non sapevo niente. Questo è il punto di fatto, quello che le posso dire. Il resto, gli altri, quello che possono pensare gli altri, non lo so.
Ecco, che Caracciolo non sapesse nulla di Simonetta è abbastanza inverosimile. L'ho già detto nelle precedenti puntate, incrociando le varie testimonianze degli ex dipendenti dell'ufficio, dei datori di lavoro di Simonetta e anche di Caracciolo stesso. Ma, come ho spiegato, non sarebbe l'unico di questa vicenda ad aver raccontato alcune cose a modo suo. Ricordiamo rapidamente il suo alibi. L'avvocato all'epoca aveva la residenza e il suo studio legale in due appartamenti a due passi da Via Poma, oltre a una tenuta in via di costruzione a Tarano, un paese in collina in provincia di Rieti. Ascoltiamo cosa dirà a processo riguardo al pomeriggio in cui si è consumato il delitto.
Cosa ricorda del pomeriggio del 7 agosto del 1990?
Beh, devo dire, mi ricordo ben poco. Presi mia figlia, le accompagnai mia figlia e le amiche, che le accompagnai, ero venuto a stare in campagna, le accompagnai all'aeroporto.
Questo, secondo i ricordi di Caracciolo, sarebbe accaduto intorno alle 17:30. Poi, lasciata la figlia e le amiche all'aeroporto di Fiumicino, l'avvocato sarebbe tornato in campagna. Ma sull'alibi di Caracciolo, oltre a quello che avrebbe riferito questa sua misteriosa ex collaboratrice di cui sappiamo ancora poco, a farci sobbalzare sulla sedia è stato un documento che abbiamo trovato pochi giorni dopo la riapertura delle indagini. Si tratta di due paginette ingiallite, datate 11 gennaio 1992 e firmate da un agente della Digos che informa la questura di alcuni elementi riguardanti Caracciolo e il delitto di Via Poma. Un documento inedito e sepolto chissà dove, a cui al tempo, con tutta evidenza, non era stata data molta importanza. L'appunto viene introdotto così.
Nel corso di una cordiale conversazione intrattenuta con un amico romano abitante nel quartiere Prati, mi sono state casualmente riferite alcune cose sul delitto Cesaroni, che per ogni evenienza e per puro scrupolo professionale si riportano così come apprese. Secondo alcune insistenti voci provenienti da persone culturalmente qualificate e professionalmente operanti nelle vicinanze di via Carlo Poma, che purtroppo non hanno mai inteso riferire spontaneamente ed apertamente quanto di loro conoscenza, il proprietario dell'appartamento dove è stato consumato l'omicidio avrebbe taciuto molte circostanze.
Il testo si concentra poi sull'alibi di Caracciolo e dei suoi presunti movimenti il 7 agosto 1990.
Il giorno del delitto, pressappoco all'ora riportata dai media come quella presunta dell'omicidio, l'avvocato sarebbe rientrato affannato e con un pacco mal avvolto presso la propria abitazione. Subito dopo ne sarebbe uscito portandosi appresso una grossa borsa. prima di lasciare lo stabile, avrebbe ingiustificatamente attirato l'attenzione della portiera chiedendole che ore fossero e raccontandole che stava per recarsi all'aeroporto dove avrebbe dovuto incontrare la figlia. La portiera, tale signora Bianca, si sarebbe meravigliata del fatto che il caracciolo le avesse rivolto queste frasi, soprattutto perché in precedenza non le aveva mai rivolto la parola, mantenendo il suo consueto atteggiamento arrogante e altero. La signora Bianca avrebbe riferito che sarebbe stata disposta a rendere note queste circostanze, ma di non essere mai stata interpellata in merito.
L'agente prosegue spiegando che molte persone avrebbero tagliato i rapporti con l'avvocato.
Dopo l'accaduto, molti amici del caracciolo lo avrebbero allontanato, nella convinzione che in qualche modo vi sarebbe implicato. Il discorso sulla nota vicenda di Via Poma sarebbe ritornato a galla tra gli amici dell'avvocato, in quanto dopo la notizia della riapertura delle indagini, questi apparirebbe oltremodo agitato e preoccupato, tanto da assumere atteggiamenti maniacali. Quanto sopra sarebbe frutto di ricorrenti voci provenienti da persone che, pur non lesinando di criticare l'operato della polizia, vogliono mantenere l'anonimato perché direttamente o indirettamente legate al caracciolo.
Quelle appena ascoltate sono parole pesanti e che fanno riflettere. Anche se si tratta di confidenze in gran parte anonime, perché nel 1992 Caracciolo non è stato immediatamente sentito? Lo stesso vale per la portiera del palazzo dove abitava l'avvocato, ascoltata solo nel 2005, ben 13 anni dopo. Nonostante il tanto tempo passato, la portiera qualcosa di interessante a verbale lo mette. Spiega di aver visto Caracciolo la mattina del 7 agosto davanti a casa sua, là, a due passi da Via Poma. Mentre ricordiamo che l'avvocato aveva sempre riferito di trovarsi in campagna, a Tarano. Ma soprattutto la signora dice di averlo visto rientrare lo stesso giorno, intorno alle 18, con una 24 ore in pelle insieme a un altro uomo sconosciuto. Qua c'è una discrepanza con l'appunto del 92, dove la portiera avrebbe detto di averlo visto rientrare con un pacco malavvolto. Ma, in ogni modo, rispetto alla versione di Caracciolo, c'è più di un'incongruenza. E cercare di chiarire queste incongruenze allora, a un paio di anni dal delitto, forse sarebbe stato utile per capire cosa fosse accaduto davvero in Via Poma quel maledetto pomeriggio. Magari, per dirne una, si sarebbe potuto scoprire chi fosse l'uomo senza nome visto dalla portiera insieme all'avvocato. Purtroppo, come sappiamo, nel 1992 si è preferito dare ascolto alla versione a dir poco bizzarra di Roland Feller, l'austriaco con precedenti per truffa che accuserà dell'omicidio di Simonetta il giovane Federico Valle. Secondo Feller, infatti, la madre di Federico gli avrebbe detto al telefono che la sera del delitto il figlio era rientrato a casa tardi e ferito ad una mano. I tanti interrogativi rispetto ad alcune scelte investigative pesano come macigni sull'intera vicenda e di sicuro saranno materia per la commissione parlamentare d'inchiesta. Tornando ai giorni nostri, la prima cosa che ci siamo chiesti una volta letto il documento del 92 è se Caracciolo fosse ancora vivo. Le voci più accreditate erano che fosse morto, ma come accade spesso per Via Poma, anche su questo aleggiava una specie di mistero. Tanto che chiamando l'unico tabacchi del paese, qualcuno ci ha detto che l'avvocato era ancora nel suo agriturismo. E così mi metto in viaggio. Destinazione Fattorie Caracciolo. Man mano che mi avvicino, lasciandomi alle spalle prima il grande raccordo anulare e poi un piccolo tratto della 1 verso Firenze, il frastuono della capitale lascia il posto a silenziose colline e a strade quasi deserte. La distanza che separa Via Poma da Tarano è di circa 70 chilometri. Ma una volta arrivati, è chiaro che la distanza tra questi due luoghi sia in realtà molto più grande. Sono qui a Tarano, nel piccolo centro, davanti alla porta medievale. Qui c'è l'unico bar, Bar Tabacchi, fuori, in cui ci dicono che Caracciolo è morto 6 anni fa, anche se però di grandi ricordi non ci sono. Quindi camminiamo un attimo qui intorno e proviamo ad andare a vedere alle fattorie Caracciolo se ancora qualcuno si ricorda dell'avvocato. Caracciolo non c'è più, è morto. Me lo conferma anche un ex vigile urbano. È sepolto al cimitero qua vicino, mi ha detto prima che mi mettessi sull'auto per raggiungere l'agriturismo. Evidentemente, quando abbiamo telefonato un paio di ore prima, ci aveva risposto qualcuno poco informato.
Dopo una lunga strada sterrata, c'è una freccia bianca con scritto agriturismo, le fattorie Caracciolo, e indica un cancello con scritto proprietà privata e attenti al cane. Il cancello è aperto, adesso andiamo a vedere se qualcuno c'è ancora che si ricorda dell'avvocato. Siamo arrivati alle fattorie Caraccio. Ora salgo queste scale di legno. Vediamo. Salve! Buongiorno. Scusi se la disturbo. Guardi, io volevo chiedere un paio di informazioni. Io sono un giornalista di Repubblica, mi chiamo Galanti. Le fattorie sono ancora di proprietà dell'avvocato, cioè della famiglia Caracciolo?
No.
C'è ancora qualcuno che ci ha lavorato quando c'era ancora l'avvocato Caracciolo?
No.
Quindi nessuno che l'abbia conosciuto, che ci abbia parlato.
So che è morto diversi anni fa.
Davanti a me ci sono una donna e un ragazzo. Stanno lavorando sotto a un porticato e cercano di darmi qualche informazione. L'agriturismo dove Caracciolo ha passato gli ultimi anni della sua vita è composto da almeno 3 edifici. Ora tutto sembra un po' dismesso e in fase di ristrutturazione. La pandemia, i lockdown e le restrizioni hanno fermato l'attività turistica per un bel pezzo. I miei due interlocutori non sanno nulla dell'avvocato e mi dicono solo che la proprietà ora è cambiata. Mentre sto per andare via, però, mi si avvicina una signora vestita con una specie di tunica arancione che mi dà qualche informazione in più.
Allora, l'ex proprietario che è morto, penso 6-7 anni fa, l'avvocato Caraccio.
Che è morto perché, insomma, abbiamo acquistato noi da 2 mesi.
Da 2 mesi?
Sì, da pochissimo.
Ok.
Quindi, so che era morto perché la figlia erede, sì.
Posso scrivere in che comunità siete?
Giusto. Maestro Paramahansa Vishwananda.
Ok.
È un maestro delle isole Mauritius, che però ha sede in Germania, induista.
Ah, ok.
Siamo una comunità...
Una comunità induista?
Sì, una comunità induista.
Allontanandomi dall'agriturismo e da Tarano, non ho potuto non pensare alle 2 telefonate arrivate la notte del 7 agosto 1990 all'utenza di Mario Macinati, allora fattore dell'avvocato Caracciolo. A queste 2 chiamate, una intorno alle 21 e l'altra intorno alle 23, avrebbe risposto la moglie di Macinati. Dall'altra parte del telefono ci sarebbe stato un uomo che, dicendo di chiamare dagli ostelli, cercava con urgenza l'avvocato. Dato che da Tarano a Stimigliano, dove vivono i Macinati, ci sono una 30 di chilometri, decido di andare a cercarli. E trovo Mario Macinati nel suo campo, mentre sta potando alcune piante. Non è cambiato molto da quando ha testimoniato al processo di primo grado, ormai una decina di anni fa.
Ha visto che hanno riaperto il caso di Via Poma?
Non lo so.
Non ha letto sui giornali.
No, per carità. No. Non me ne parlare perché non c'ho neanche una minima idea.
Però ha visto che hanno ridetto dei Caracciolo, tutte quelle cose. È morto
Caracciolo. Ma Caracciolo è morto.
Lo so. Ma come mai che dicono tutte ste cose, l'hanno ritirato fuori?
Ma che te devo dire? Ma che te devo dire? Ma tu mi dici a me certe cose che io proprio non ne so manche.
Non si ricorda più niente. Ma quelle telefonate.
Ma che stiamo a scherzare?
Ma erano arrivate?
Ma io ho 83 anni.
Lo so, Beato, ma le porta bene, li porta. Ma quelle telefonate erano arrivate o non erano arrivate? Non si ricorda.
Non mi ricordo più niente.
Ma una cosa le volevo chiedere, però. Questa. Ok.
quando chiamavano dagli ostelli, si ricorda? Quello sì, che rompevano le scatole, chiamavano, siamo dagli ostelli, siamo dagli ostelli.
Dagli ostelli a telefonare la bellezza. Di...
Quante volte?
Che te devo
tante
dire? Tante. 3-4 anni, mi hai capito? Perché lui non ce l'aveva sul telefono, che chi te lo deve dire, i telefonini, compagnia belle, e gli aveva il numero mio. Per ora, siamo degli ostelli. Che vai da Caracciolo oggi? No, io oggi vado a Roma, perché io lavoro a Roma. Uh-huh. Io ho lavorato 40 anni e 6 mesi a Roma.
Dove lavorava lei?
Io lavoravo con la ditta Staldi.
Uh-huh. Dov'è che stavo? In che zona stavo?
Avevamo fatto tutte quelle palazzine sulla Aurelia.
Ma secondo lei, poi la lascio stare che deve lavorare.
Io non devo niente.
Ma quelle due telefonate che fecero quella notte, che volevano fare? Ma non è che sono arrivate un po' prima, il pomeriggio?
No.
Arrivano la sera tardi.
Arrivano la sera tardi. Perché questi degli ostelli, le cose. Ma la colpa era dell'avvocato, bello che è morto. Le cose. Voi telefonate quando io vi dico, ma chi siete? Siamo degli ostelli. No, so Sibiglia. No, so, è vero o non è vero? Sì. Allora io il giudice gli riferiva la verità. Dice, ma telefonava sempre Macina? Sì, già aveva il telefono, gli avevate il numero mio, le cose.
Ma secondo lei chi è stato adesso che è andato dai giudici? Dicono che una collaboratrice, una badante dell'avvocato è andata dai giudici a dire che lui aveva detto un alibi falso. Chi è? Lei lo sa chi è? Chi è che stava con l'avvocato gli ultimi anni? Chi? Lo sa, dai.
No. Io dopo, dall'avvocato me ne sono nato.
Perché? Avete litigato?
No, non abbiamo litigato.
Insomma, da Macinati nulla di nuovo. Sembra ormai che su questa vicenda abbia imparato una filastrocca che ripete sempre uguale, da più di 10 anni. Una filastrocca che aveva fatto innervosire il PM durante il processo. Ho così provato a chiedere anche a sua moglie, la signora Angelone, colei che rispose direttamente a quelle due telefonate, ma non mi è andata meglio.
Signora, scusi, posso chiederle una cosa? Ah, ma avvicino io qua, sempre lì. Buonasera, salve. Guardi, io mi sa che prima ho incontrato suo marito, mi sa, prima, il signor Macinati, Mario. Io le volevo chiedere una cosa, guardi, io vengo da Roma, sono un giornalista.
Non mi chiede niente perché non ne so niente. Però.
Ma secondo lei questa cosa che hanno detto che il signor Caracciolo non c'aveva...
Vai, signore mio, è 30 anni, che si ricorda delle cose?
Ma quando telefonarono, era giorno o era sera? Non si ricorda?
No, non mi ricordo.
Il viaggio nell'antica regione della Sabina, dove il Lazio incontra l'Umbria da una parte e l'Abruzzo dall'altra, purtroppo non è servito a molto. Come è successo troppo spesso per il caso di Via Poma, anche a distanza di 32 anni nessuno parla e nessuno ricorda. E probabilmente i misteri che avvolgono la figura dell'avvocato rimarranno tali. Su alcuni proverà a far luce la commissione d'inchiesta, come ad esempio lo strano commissariamento che nel febbraio del 92 estromise Caracciolo dalla presidenza del Comitato Regionale degli Ostelli, o alcune presunte connessioni tra l'ufficio di Via Poma e altri affari poco chiari. Ma c'è un altro elemento che è giusto evidenziare e in cui anch'io sono inciampato nelle precedenti puntate. Riguarda la serratura della porta dell'ufficio di Via Poma e un mito da sfatare. Ne ho parlato con lo scrittore Igor Patruno.
Ci sono dei documenti, due relazioni di servizio per essere più precisi, della mobile di Roma, che rivelano, al di là di ogni possibile dubbio, che in realtà la serratura montata il 7 agosto, ovvero quando Simonetta è stata uccisa, era una Kassel, ovvero una serratura di marca assolutamente diversa da quella che vede il 13 agosto del 1990 Claudio Cesaroni.
Sapere che il 13 agosto mattina la serratura era diversa rispetto al 7 agosto notte, quando quella vecchia era stata fotografata dalla polizia, è molto importante. Il 13 agosto mattina, infatti, l'ufficio è ancora sotto sequestro e verrà restituito poche ore dopo. Il padre di Simonetta, accompagnato dal suo avvocato e da un poliziotto, va in via Poma per vedere dove è stata uccisa la figlia. La incontra Caracciolo, che porta via dei fascicoli pieni di carte. Come faceva a essere già dentro se c'erano ancora i sigilli? E questa è la prima anomalia. Quando poi entrano insieme nell'appartamento, Claudio Cesaroni si ferma a osservare la serratura, che è una mottura. A suo dire, Caracciolo va su tutte le furie, toglie le chiavi nella toppa e chiude la porta. Ma le domande sono: chi ha fatto cambiare la serratura quando l'ufficio era sotto sequestro? Il presidente Caracciolo? Il proprietario dell'appartamento? E soprattutto, com'è stato possibile? Lo sapremo mai? Oggi, dopo 32 anni, il caso è stato riaperto. Gli elementi per farlo, come avevo cercato di sottolineare nelle precedenti puntate, ce ne sono e ce ne sono sempre stati. Di certo non si può indagare un defunto e Caracciolo sarebbe tuttavia da escludere. Forse non ha raccontato tutto quello che sapeva sul caso, o forse ha fatto in modo che non venisse a galla la verità per qualche motivo che non conosciamo. Ma il confronto del DNA dell'avvocato con quello rinvenuto sul corpetto di Simonetta ha dato esito negativo. Lo stesso vale per il gruppo sanguigno. Sulla porta della stanza dove è stato ritrovato il cadavere di Simonetta c'erano tracce di sangue maschile di gruppo A. Il gruppo sanguigno di Caracciolo è un altro. Intanto la procura sta procedendo con alcuni accertamenti e con tutta probabilità tornerà a sentire tutti i protagonisti di questa vicenda, senza escludere nessuno. E c'è più di una persona mai sospettata prima la cui posizione potrebbe essere approfondita. Persone a cui non è mai stata fatta la prova del DNA o controllato il gruppo sanguigno e soprattutto con un alibi non verificato a fondo. Persone che il 7 agosto del 1990 sarebbero potute entrare nell'ufficio perché in possesso delle chiavi, o persone che avrebbero potuto dileguarsi senza dover uscire dal palazzo perché non ne avevano bisogno, disponendo di uno o più appartamenti nel comprensorio di via Poma. Al momento possiamo solo restare in attesa.
Le ombre di Via Poma è una serie podcast scritta e narrata da Giacomo Galanti, con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel, in produzione Paolo Prosperini, fonico Giacomo Aloisi, musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio.
Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings, cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat, efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.